www.radiojo.it e la storia continua. Storie di Cascina e Verde. Sono degli angoli preziosi, se non fosse altro perché poco conosciuti, che resistono all'avvicendarsi delle stagioni, per farci scoprire che hanno ancora molte cose da raccontare. Arnaud, protagonista prezioso della zona 5, attraverso la sua attività artistica, ha cercato di farne rivivere lo spirito tra città e campagna, tra le torri del Grattosoglio, il mulino Certosa affacciato sul Naviglio Pavese e il sogno della vecchia cascina Campazzo. Ma rimaniamo ad ascoltare affascinati dalle sue apparente semplicità, in realtà nient'altro che forma di una sensibilità fanciullesca, perché ammonisce: da bambini c'è soltanto da imparare. Coi miei quadri volevo rendere belle le cascine, così esordisce quando lo incontriamo nella sua affezionatissima casa di via Spaventa. Ero stanco del mio lavoro. Da tempo realizzavo borse come artigiano, disegnandone anche i modelli. Avevo diversi amici pittori e già dipingevo disegnandone per me. Ho imparato osservandoli all'opera. Da qui la decisione di organizzare una personale mostra. Mi sono detto: se vendo, chiudo, se no, continuo. Beh, naturalmente fu un gran successo, ma col senno di poi, e mi sono accorto che i quadri li avevano acquistati tutti parenti e amici. Ne ho rivisti ultimamente alcuni, dice ridacchiando. Erano davvero brutti. Aggiunge che almeno la metà della sua conoscenza pittorica l'ha presa insegnando ai bambini nel suo studio di via Boifava e ora al CAM Grattosoglio. Un patrimonio fondamentale è la loro spontaneità, la loro ingenuità, la purezza a cui non ha mai voluto rinunciare. Con gli stessi occhi ora ripercorre la sua esperienza e la sua vita. Il quartiere dove sono nato nel 1932, Stadera, era chiamato Baia del Re, perché quando fu costruito, nella seconda metà degli anni 20, si trovava isolato dalla città, come la Baia delle Svalbard, dalla quale partirono le spedizioni di Nobile verso il Polo Nord. Allora abitavamo in un monolocale in via Palmieri, i miei genitori e noi, sette fratelli. Poi, nel 1940, ci siamo trasferiti in via Spaventa. Purtroppo, dopo 6 mesi, nostra mamma ci ha lasciati nel mettere al mondo una bambina. Forte della memoria di lei, non ho più lasciato questa casa e ancora oggi a volte sento forte la sua presenza, come un filo d'aria che mi sorride. Mi ricordo i primi bagni alla Scarlighetta, un fosso che costeggiava il Naviglio, i viaggi in bicicletta verso il Tesin o al torrente Cavane, all'isola delle Fate, vicino a Cassino, Scambio, Rozzano e naturalmente il collegio durante la guerra, quello dei Martinit. Nel 1943 mi trovavo a Fano. La nostra colonia era stata situata proprio sulla statale Ancona-Pesaro e con alcuni amici formavamo un gruppo di scorribande, inteso in senso buono, ma naturalmente eravamo all'oscuro di tutto ciò che succedeva nel mondo esterno. Guerra, fame, distruzioni e l'oppressione neonazifascista. Quando ci recavamo in spiaggia, a ridosso della ferrovia, salutavamo i soldati, italiani e tedeschi, sia quelli che viaggiavano in direzione sud verso la prima linea, armati, allegri e ordinati, sia quelli che seguivano la direzione verso nord, in ritirata, feriti e disperati. Verso la fine del 1943, percorrendo tutti i giorni i necessari 6 chilometri a piedi per andare a scuola, notammo certi cambiamenti. Un gruppo di fascisti che malmenavano due ragazzi. Incuranti del pericolo, siamo accorsi gridando a tutto fiato, ma inutile. Loro continuavano a picchiarli, caricandoli su un camion. Qualche giorno dopo, dei pescatori del luogo ci hanno fatto capire che i due ragazzi erano stati fucilati. Così decidemmo di fare qualche azione di disturbo contro il comando tedesco vicino alla nostra colonia. Piccole cose, furtarelli, piccoli incendi e altri dispetti. Oppure tiravamo dei sassi contro le colonie tedesche. Un giorno, qualcuno di noi con buona mira colpì un ufficiale tedesco. Un gruppo di soldati entrò nella colonia, ci prese e ci mise contro un muro, puntandoci addosso le armi. Io, sinceramente, assieme al mio amico Galbiati, me la sono fatta sotto. Poi, per l'intervento da parte di un gruppo di pescatori e dell'ufficiale del comando tedesco, ci lasciarono andare. Più avanti, non ricordo il momento esatto, passammo ad azioni più serie. Una notte, due pescatori che conoscevamo, passando dalla nostra entrata, uscita segreta, vennero a svegliarci consegnandoci delle strane cassette con la raccomandazione di custodirle segretamente. Dopo qualche notte, uno di loro, che era un partigiano, ci venne a svegliare pregandoci di aiutarlo a trasportare il materiale che custodivamo sotto il ponte vicino. A cosa fatta, dopo circa un'ora, sentimmo un boato. Il ponte ferroviario era saltato. www.redigio.it e la storia continua.